Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
La psicologia e la tentazione verso il male, etica e mente, coscienza e malvagità. Sono due argomenti che da sempre sconfinferano la mente dei psicologi, di filosofi, di letterati. Ne ha parlato Dostoevsky, ne parla Kafka, ne parla Dennett, ne parla Dawkins, Spinoza, tutti quanti. E quest'oggi ne parliamo noi, in questa prima puntata di Feed della nuova stagione. Buongiorno! Che bello essere qui!
Ciao belli!
Siete bellissimi! Siete Buongiorno. Belli, siete meravigliosi e noi siamo qui per Feed!
Feed!
Che bello! Ciao Fede!
Salve!
Ciao Fede, ciao Salve. Chat! Come state? Quanto ci mancava Feed? Quanto ci mancava Feed?
Sì, un bel po'.
E sai quanto sono curioso di vedere come YouTube risponderà a Feed? Perché mi sono reso conto che noi abbiamo fatto per 6 mesi Feed su Twitch.
Sì!
E per quanto la rubrica sia sempre andata abbastanza bene, però su Twitch la gente non cerca questo tipo di contenuti. E noi lo sappiamo benissimo. Ci siamo trascinati la parte più affezionata della community, ma non abbiamo mai acquisito un nuovo pubblico. Secondo me invece Feed qui su YouTube potrebbe veramente fare delle gran figate.
Sono d'accordo. Okay,
quindi sono molto curioso di vedere anche voi come risponderete. Per chi magari è connesso per la prima volta, che cos'è Feed? Feed è l'aperitivo per nutrire il cervello. Da lunedì al venerdì alle 12, con qualche eccezione, noi andiamo in live e leggiamo articoli specialistici più o meno complessi riguardanti argomenti fra i più disparati, dalla letteratura alla politica, dalla scienza alla psicologia, dalla biologia alla chimica, alla medicina, all'astrofisica, ogni tanto avendo anche... Cazzo fai, Fede? Che cazzo? Perché rompi le balle? Ogni tanto avendo anche ospiti, come oggi per esempio, perché oggi in collegamento telefonico avremo il nostro caro amico Gennaro Romagnoli. E che cosa faremo quest'oggi? Beh, leggeremo un articolo de Le Scienze che parla di psicologia e male. E quindi insomma c'è tanta bella roba. Mi laureo in storia, vengo a fare magistrale a Padova, mi hanno detto che è una città meravigliosa. Gigo, Padova è una città molto molto bella e dal punto di vista universitario molto molto piena di tentazioni, quindi ti divertirai sicuramente. Fede è il male, dice Valerio. Ciao Valerio. Da ieri sera sono tornato a respirare. Mirko, esagerato, sono contento comunque di rivederti. Subito dopo aver letto il titolo mi è venuto in mente Cacciari. È normale? Esiste Ouch. Il male in psicologia. Questo Cacciari lo incasserà male. Quanto dura Feed? Feed dura un'oretta di solito, fino alle 13, a volte magari qualche minuto in più, può essere 13 e 5, 13 e 10, comunque insomma un'oretta e un quarto al massimo, questa è la durata. Che bello essere qua dopo essermi perso purtroppo la puntata di ieri. Fili, tranquillo, sei abbonato quindi puoi recuperarti tutta la live, anche quella di ieri, e vi ricordo che alle 13 esce il Daily Cogito che è andato in live ieri. Yes. Anche questa cosa qua la dico, la dirò, perché adesso avendo cambiato piattaforma magari tanti non sanno come funziona. Noi abbiamo queste due rubriche: Daily Cogito, che va in live ogni giorno alle 18 o alle 21, live dura un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza, e alla fine della live, le live sono sempre visibili da tutti quanti, non ci sono live dedicati ai soli abbonati, quindi tutti quanti, abbonati e non abbonati, possono vedere le dirette come quest'oggi. Ma una volta finita la diretta, la differita rimane a disposizione solo degli abbonati di ogni livello. Il giorno dopo però, alle 13, esce la parte centrale della diretta precedente, del Daily Cogito. Quindi esce esatto. Il Daily Cogito senza il pre-Daily Cogito e il post-Daily Cogito, che di solito ha domande e risposte, chiacchierate, cazzeggi e via dicendo. E questa è una rubrica. L'altra rubrica invece è Feed. Feed va dal lunedì al venerdì alle 12 in live, visibile da tutti. La chat però è aperta a soli abbonati su Feed, mi raccomando. Quindi abbonatevi, dannazione. Appena finita Feed, rimane per soli abbonati. E su YouTube non esce poi una versione visibile a tutti. Feed però va in podcast il giorno dopo, quindi può essere ascoltata su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker e via dicendo. Quindi insomma, questo è quello che accade. Sì sì, la feed ha la chat aperta sugli abbonati. È sempre stato così, sempre sarà così, e ci piace così. Marco dice,
ci piace così.
Sbaglio o noto un miglioramento anche delle grafiche di YouTube, anche da mobile? Avete qualche news? In che senso? Beh, Fede ha fatto un ottimo lavoro proprio nella produzione delle grafiche per le nuove live, quindi facciamo un applauso a Fede.
Che devo ancora migliorare qualcosa, però dai, nel senso, possiamo dedicarci più tempo adesso.
Sì. Eccolo, Jenna! Ciao, Jenna! Ciao, Jenna! Io sono abbonato, lo so, infatti puoi anche scrivere in chat, poi ci sentiamo, E infatti, visto che poi abbiamo Jenna con noi, direi di non tergiversare e passare subito alla lettura.
Alla contenutistica.
Ma prima... Ringraziamo...
Lo sponsor
di quest'oggi, che è NordVPN! Ma quanto si sta bene su internet? Magari ascoltando comodamente il cogito sul divano. E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile, ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN, per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. NordVPN è azienda leader nel settore delle VPN, una sorta di tunnel crittografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navighi su internet, tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università. Un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che, sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati, vorrebbero accaparrarseli. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. Perciò, esiste il male in psicologia? Cercheremo di sviscerare questa questione quest'oggi con l'articolo delle scienze che andiamo subito a leggere insieme. Quindi, Fede, possiamo lanciarci in questa lettura, che speriamo sia interessante. Il titolo dell'articolo è un articolo di Le Scienze di agosto 2022, Il lato oscuro della personalità. Esiste un denominatore comune del male? Secondo gli psicologi, l'inclinazione verso le azioni immorali dipende da una combinazione di tipici tratti caratteriali. E allora andiamo a vedere Benjamin Hilbig, Morten Moshagen e Ingo Zettler. Jenna, li conosci questi? Sono affidabili? Non lo so. Già, allora, vabbè, l'immagine non mi piace. A me non piace come le scienze usano le immagini, perché sono tutte iper emozionali, emotive. Sì, sì, sì. Non è esattamente una buona cosa per un articolo che dovrebbe comunque fare divulgazione scientifica.
Ti ricordi le foto sulla schizofrenia?
Cristo e Dio. No, non era il narcisismo.
Era il narcisismo.
Mamma mia.
Terrificante.
Allora, a volte gli esseri umani fanno del male. Tradiscono, rubano, diventano violenti o provocano sofferenze ad altri esseri umani, spesso addirittura senza alcuna ragione comprensibile. I notiziari ci mostrano ogni giorno questi comportamenti e i libri di storia sono pieni di azioni agghiaccianti. Ma a questo punto si pone un interrogativo: perché gli esseri umani commettono il male? Ciò che ci spinge alle azioni immorali è da tempo oggetto degli studi di antropologi, storici, studiosi del comportamento umano e altri ricercatori. Anche la psicologia ha molte cose da dire su questo argomento. Essa distingue in generale tra influenze situazionali ed esterne e fattori caratteriali insiti nell'individuo. Va bene, quindi insomma l'incontro fra indole e ambiente. Naturalmente nella realtà questi due elementi tendono sempre a combinarsi insieme. Le opportunità favorevoli, per esempio una manifestazione affollatissima e caotica, invitano qualcuno a rubare o a commettere molestie sessuali. Altri reati vengono commessi perché le emozioni delle persone coinvolte si amplificano fino a raggiungere proporzioni incontrollabili, per esempio durante una discussione o un litigio. In questo caso, tuttavia, ci mettono sempre lo zampino anche le predisposizioni personali, per esempio la tendenza ad andare fuori dai gangheri o a non avere alcuno scrupolo nei confronti degli altri. Ok. Determinate caratteristiche possono addirittura spingere alcuni individui a comportamenti crudeli, si pensi alla psicopatia o al sadismo. I tratti individuali che derivano dall'interazione tra genetica e ambiente influiscono evidentemente sull'inclinazione a commettere atti immorali. Ma qual è il modo migliore per comprenderli e descriverli? Ecco, ovviamente, cappello introduttivo molto... molto banale, insomma, molto banale, però ci sta, ci sta, ci sta. Adesso vediamo se c'è la ciccia. Cerchiamo la ciccia! La ciccia! Nella maggior parte dei casi, i ricercatori studiano i tratti della personalità chiedendo ai partecipanti di descrivere se stessi o gli altri sulla base di affermazioni che riguardano modalità comportamentali o atteggiamenti tipici. Tanto che un questionario sulla stabilità emotiva può contenere affermazioni come «mi prendo sempre ciò che voglio» oppure «quando desidero qualcosa non guardo letteralmente in faccia a nessuno». Le persone interpellate devono quindi, per esempio, indicare su una scala da 1, non corrisponde per niente alla mia situazione, a 5, corrisponde in tutto e per tutto alla mia situazione, quanto ogni affermazione sia vera nel proprio caso. Alla fine il risultato è un valore medio da mettere in rapporto con altri tratti, tra cui età, sesso, quoziente intellettivo o tendenza al comportamento criminoso. Quindi qui ci descrive quello che è un metodo interpretativo. O quando si parla di metodo, ne abbiamo parlato tante volte, anche su Feed, ma anche su Daily Cogito, che cos'è un metodo? Un metodo è il tentativo di mettere insieme dei criteri valutativi, che sono molto generici, e incrociandoli riuscire a creare uno spettro interpretativo di quelli che sono i comportamenti umani. Ovviamente è un'approssimazione, un metodo sarà sempre un'approssimazione. Perché? Perché un metodo ha il valore non di descrivere in modo preciso l'individuo in sé per sé, ma di far rientrare in uno spettro di comprensione un gran numero di individui. E questo è il senso. Mamma mia, grazie mille.
Quanti intanto, abbonamenti?
Quanti abbonamenti? Grazie a Mennio, Adriano, Desmond, Pasquale, Fortesc, Davide, Raviolo, Massimiliano, Raviolo, Francesco, Michael, Enchanted Lens, Lorenzo, Paolo, Davide, grazie, siete tantissimi.
Paolo!
Grazie mille per gli abbonamenti. Grazie, grazie mille, bella gente. Rick, sai cosa? Sei veramente bravo. Grazie, grazie Marco, grazie. Non so perché, non me lo merito, ma grazie. Le differenze contano. Non è così semplice costruire un questionario affidabile. Alcune affermazioni sulle modalità comportamentali o sugli atteggiamenti, per esempio, potrebbero non essere adatte a registrare differenze tra le personalità dei diversi soggetti, per esempio perché ciascuna è vera per tutti. Inoltre i partecipanti possono essere inclini a dare risposte socialmente desiderabili e a edulcorare le proprie reali tendenze. In effetti questo è il problema. Cosa volete? Perché i test, poi magari ce lo dice anche meglio Gennaro, che ovviamente queste cose le fa professionalmente, però quando si tratta di creare test, ci sono due grandi modalità. La prima è quella dell'intervista, la seconda invece è quella del gioco di ruolo. E il gioco di ruolo è quello in cui delle persone vengono messe alla prova, quindi devono fare delle cose, come non so, quello che ho citato tante volte, come si chiama? Il test del rumore, ok? Quello in cui delle persone sì. vengono messe davanti a delle immagini che sembrano rimandare a delle figure, in realtà non le rimandano, e si cerca di valutare quanto le persone siano propense a dare ordine al caos e via dicendo. E quelli sono molto proficui, però sono anche molto più complessi, ovviamente, e richiedono un gran numero di reiterazioni. E poi ci sono quelle delle interviste, in cui ti viene chiesto quello che senti, quello che vuoi, quello che vedi, quello che pensi. E ovviamente lì sei sempre molto più alla mercé anche della menzogna della persona. Sei molto più alla mercé. Ovviamente i test fatti di domande possono essere fatti in modo furbo. È il motivo per cui spesso ci sono le domande trabocchetto. Prima dicevano queste domande, ok, per esempio, quanto ti prendi sempre ciò che vuoi? Di solito non è posta così. In un test fatto bene non è posta così. In quel modo quella domanda. Perché? Perché in realtà una buona parte delle persone di fronte a quella roba lì dice no, non mi prendo sempre ciò che voglio, anche se magari lo fa effettivamente. Perché? Perché vogliamo sempre apparire migliori di quello che siamo. Ma andiamo avanti. Per valutare la qualità di un questionario, due criteri rilevanti sono l'attendibilità e la validità. Ecco qua. E poi c'è il box a destra, che lo vediamo subito. Modello, i criteri del test. Modello bifattoriale. Procedura statistica con cui si classificano le risposte fornite dai soggetti nei questionari in base alle diverse componenti, in base a un fattore generale come tutti i tratti misurati, come il fattore di intelligenza G o il fattore D, in base ai tratti specifici del controllo del fattore generale, per esempio il machiavellismo o la psicopatia, e sulla base di ogni singola domanda. Reliability, attendibilità, importante criterio dei test e dei questionari, la cosiddetta retest reliability, descrive la caratteristica per cui essi forniscono, se ripetuti, risultati simili. Ecco, questo è importante. Questo mi ha messo un errore YouTube.
Che succede?
Mi mette: YouTube non sta ricevendo un flusso video sufficiente per garantire uno streaming uniforme. Questa situazione gli spettatori potrebbero riscontrare? Boh, no, niente.
Voi
vedete tutto bene?
Voi diteci se...
diteci se c'è qualche problema, perché ragazzi ovviamente stiamo ancora mettendo a posto da un punto di vista tecnico il nostro sbarco su YouTube. Diteci se va tutto bene. Tutto ottimo, va bene, buon, perfetto. No, perché mi ha mandato una notifica a YouTube e mi ha mandato in panico. Perfetto, perfetto. Allora, dicevamo, reliability significa che un test, che sia fatto con esperimento, gioco di ruolo, oppure che sia fatto con domande aperte, chiuse, ha bisogno di reliability, cioè deve dare risultati simili quando reiterato con diversi campioni. Questa roba qua... spessissimo non viene fatta, non viene fatta, soprattutto quando trovate tipo, non so, quelle riviste patinate in cui ti dicono: ah, psicologia oggi c'è stato un test che ha mostrato questi risultati eclatanti, e poi vai a guardare la reliability. In realtà quel test è stato fatto una volta con un campione di persone, peraltro spesso molto ristretto, quindi ricordiamoci questa cosa qua, è molto 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 importante.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
E l'altra è validità, ulteriore criterio di qualità dei test e dei questionari, misura tra l'altro la possibilità di distinguere un determinato tratto, per esempio il machiavellismo, dagli altri, per esempio dalla creatività. Ok, quindi questi sono due criteri. Per questi due criteri, continuiamo l'articolo, vi sono diversi indicatori. Un questionario sulla personalità viene considerato attendibile, tra l'altro, quando ottiene, chiedendo a una persona di compilarlo più volte, risultati più o meno simili. Peraltro, spesso viene chiesto di ricompilare il questionario con delle domande che appaiono diverse, ma in realtà poi cercano di suscitare lo stesso tipo di risultato. Quindi anche lì non è facile, è un casino fare questi test. La validità del questionario si è invece soprattutto quando ciò che deve misurare può essere ben distinto da altri tratti, quando si vogliono misurare tendenze psicopatologiche e si è in grado di distinguerle chiaramente dai risultati di un test di creatività. Allo scopo è necessaria una precisa differenziazione tra i diversi tratti della personalità. Una tipica questo peraltro è interessante, perché questo criterio della validità, ovvero del saper distinguere, è complessissimo. Pensate a quello che accade quando qualcuno fa una battuta di black humor e io, ascoltatore, devo saper capire se quella battuta è un prodotto di creatività, ovvero un prodotto di satira, un prodotto di una intelligenza umoristica particolare, o se invece la persona crede veramente in quello che sta dicendo, crede veramente alla battuta che ha fatto. È un problema enorme, ok? È un problema enorme con cui noi ci troviamo sempre a scontrarci, e ha a che fare spesso con il contesto. Cosa che ovviamente in un test di psicologia deve essere scarsamente impattante. È il motivo per cui quando vieni messo a fare un test vieni messo in un ambiente sterile, cioè non sei nella vita di tutti i giorni quando fai un test di psicologia, escludendo alcuni casi in cui ci sono, ok? Però è una cosa molto 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 interessante. C'è gente che ha qualche problema?
No.
Ok, perfetto, benissimo.
Tutto a posto.
Una tipica combinazione di tratti legati alle azioni immorali viene definita dagli psicologi triade oscura della personalità. Oh mio Dio, che cos'è? Voldemort, Sauron e Silvio.
E adesso.
È composta da narcisismo, machiavellismo e psicopatia. A prima vista, questi tre tratti sono diversi tra loro. Un grande narcisista è innamorato di se stesso e pensa soprattutto a sé. Un individuo con tratti machiavellici mente e tradisce strategicamente per ottenere un vantaggio per sé, mentre gli psicopatici a loro volta fanno spesso senza alcuno scrupolo ciò che è giusto per loro. Ecco, questa è una semplificazione enorme ed è importante dirlo. Questa triade della personalità è una cosa molto più simile al test delle personalità che non a un discorso veramente di carattere scientifico. È proprio, cioè, nel senso, non è vero che ci si tripartisce in questi, non è vero. Sono degli spettri molto ampi. Il narcisismo è una cosa che adesso va molto 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 di moda e viene usato a buffo il termine narcisismo, ma è una cazzata in una buona parte dei casi. Come dimostrato dalle ricerche, continua l'articolo, questi tratti oscuri, smodato amore per se stessi, tendenza al tradimento e al comportamento senza scrupoli, possono tuttavia presentarsi anche assieme. Accanto a questi però ci sono ulteriori tratti rilevanti, tra cui l'egoismo, la cattiveria e il sadismo. Non vedo cosa ci sia di male nel sadismo. Un'azienda non può andare avanti senza un po' di sano sadismo!
E anche con un po' di
No. No, Dio mio. Razionalità,
gente, e sadismo, razionalità. E sadismo.
Sadismo e razionalità, Cristo. Ok? Boh, perfetto. Legame statistico. Negli anni, i ricercatori hanno messo in rapporto tra loro una serie di tratti oscuri della personalità. Da una parte è emerso che molti di questi hanno una definizione simile e i questionari a essi dedicati contengono spesso affermazioni analoghe, dall'altra parte questi tratti hanno un forte legame statistico. Chi ha elevati valori riguardanti un tratto oscuro, poniamo il machiavellismo, tende a mostrare anche una notevole dose di altro, per esempio la psicopatia. Povero Machiavelli! Povero Machiavelli! Vabbè, faccio una monografica su Machiavelli, ho capito, perché insomma... No, ragazzi. In virtù di queste sovrapposizioni teoriche ed empiriche, ci si chiede se i tratti oscuri della personalità abbiano un nucleo comune. Questo ipotetico nucleo del male viene definito fattore D, dall'espressione inglese dark trait, tratti oscuri. Ah, ecco, prima mi ha detto fattore D. Era meglio se me lo spiegava prima, perché non avevo capito un cazzo quando ha detto fattore D. Grazie, articolo. L'idea del fattore D è simile a quella del fattore di intelligenza generale, per cui i ricercatori sostengono che alla base dei risultati ottenuti nei diversi test di intelligenza, per esempio negli esercizi di logica o di immaginazione spaziale, vi sia un denominatore comune. Analoga è l'ipotesi che formuliamo in relazione al fattore D. Gli individui con un'elevata espressione di un tratto la mostrano anche in altri, o addirittura... Ma cos'è sta roba?
O addirittura?
Scusa. Ma perché?
Un fisting.
Ma perché c'è del botto? Cioè, parlavano di sadismo e quindi...
Un po' di sano fisting in mezzo. Fisting. Perfetto.
Tutti i tratti oscuri della personalità e allo stesso tempo manifestano un comportamento sociale problematico. Proprio come l'intelligenza si può esprimere in diverse capacità, anche il fattore D descrive una tendenza che si manifesta in modo diverso. Per esempio, narcisismo o sadismo. Il fattore D descrive l'inclinazione a conseguire il proprio vantaggio nonostante le conseguenze negative per gli altri o addirittura a provocarle in maniera volontaria. Essa di regola è accompagnata da convinzioni che contribuiscono a giustificare un simile comportamento. Però possiamo dire che questo articolo non sta dicendo molto, cioè, nel senso, per adesso è un grande excursus simil super cazzolaro sui tratti.
Mi aspettavo qualcosa più oscuri, di neuroscientifico.
Però aspettiamo e vediamo. Dominare il male, vediamo questo box. Ma come? Ma è facile. Bisogna uccidere Batman. Di programmi per la prevenzione della violenza ne esistono tanti, tutti animati da buone intenzioni, ma per la maggior parte creati partendo da valutazioni errate. Uno dei problemi principali è dato dalla mancanza di transfer nella vita di tutti i giorni. Discutere teoricamente i pregi di una convivenza pacifica ed esercitare in un piccolo gruppo le strategie per la soluzione dei conflitti spesso ha poco a che fare con la vita reale. I punti elencati di seguito si sono dimostrati utili per limitare i comportamenti immorali e le violenze. Alcuni di essi, tra cui concedere fiducia, sono intesi a lungo termine, altri possono avere un effetto istantaneo. Vabbè, ognuno di questi campi, tuttavia anche il singolo individuo può fare qualcosa. Quindi concedere fiducia. Gli psicologi dello sviluppo sanno che un freno efficace alle azioni immorali viene da un'immagine positiva di sé, contraddistinta dalla fiducia nelle proprie capacità e dal rispetto per se stesso e per gli altri. Per favorire questo elemento occorre cominciare presto a concedere fiducia a bambini e ragazzi, cercando di far vivere loro esperienze di successo. Accanto al riconoscimento, un buon metodo è quello del far fare, facendo sentire ai ragazzi che si attribuisce loro una responsabilità personale sostenendo in caso di difficoltà, questi matureranno il coraggio necessario a evitare in caso di crisi di commettere violenza e calpestare i diritti degli altri. Ok. Quindi fondamentalmente concedere fiducia in questo. Intanto io vedo, siamo 450 e ci sono solo 150 mi piace.
Very
siamo
bad.
Su YouTube, ragazzi.
Very bad.
Cliccate quel cazzo di mi piace. Cliccatelo. Adesso. Clic immediatamente. Fatelo, perché altrimenti siete persone brutte, siete persone male, avete tratti
siete persone
oscuri,
male.
Avete tratti oscuri della personalità.
Voi okay. Lavorate con le tenebre.
Dicevamo,
che reminiscenze.
Qui si tratta del dare fiducia da bambini, ragazzi, questo è un elemento su cui io sono molto molto concorde. Noi socialmente facciamo un grave danno quando trattiamo i bambini da bambini, cioè nel senso quando trattiamo i bambini con paternalismo, non gli facciamo fare cose, non gli facciamo commettere errori,
dagli
cerchiamo
da mangiare,
di proteggerli da tutto, gli diamo da mangiare, non li gettiamo nel bosco a 2 anni e mezzo. Facciamo un grave errore, perché in realtà sono abbastanza convinto che l'autostima, che è un argomento che è venuto fuori anche nel Daily Cogito, andato in live ieri, ma insomma sapete, è un argomento che stiamo trattando molto spesso negli ultimi mesi, deriva anche dal fatto che qualcuno, quando tu ti consideri un coglione, e da bambino adolescente tutti quanti ci consideriamo dei coglioni, ti dà fiducia. Cioè ti dice, guarda che tu puoi farcela. E ricordiamocela questa cosa qua quando abbiamo a che fare con persone giovani, perché una buona parte dei problemi di autostima che ci portiamo dietro nella vita adulta è legata al fatto che tutti quanti, finché eravamo adolescenti o bambini, ci consideravano dei coglioni. Ed è un gravissimo danno quello, perché lì ti convinci di essere un coglione. Quindi, primo consiglio, concedere fiducia. Secondo, limitare l'uso di droghe.
No!
Sì, sì, invece sì. Sì, sì, sono molto molto d'accordo.
No!
Molte sostanze stupefacenti, in modo particolare l'alcol, hanno un effetto disinibitorio e sono strettamente legate a dati illegali e violenti. Come ha dimostrato l'aumento della criminalità negli anni 80, i divieti molto rigidi possono tuttavia dimostrarsi controproducenti. Sì, vabbè, ma cioè, adesso...
Ma perché ha messo l'alcol?
Sto democristianismo.
Perché ha messo l'alcol nella trocca?
Cosa stai dicendo?
Non è una trocca l'alcol.
Eh sì che...
No...
Stai zitto. Meglio ostacolare l'accesso all'evidentemente. Meglio ostacolare l'accesso all'evidentemente. Cosa qui è un qui è un autocorrettore,
sì,
in una rivista. Meglio ostacolare l'accesso all'evidentemente e droghe, comprese quelle legali. È vero, però bisogna dire molto di meno evidentemente, ragazzi. Cioè, nel senso, questa frase qua, ricordatevela, smettete di dire evidentemente.
Magari ha scritto questo articolo con il correttore vocale.
Ma cos'è questo? No, adesso sto pensando, ma cos'è che volevo scrivere qua? Meglio togliere l'accesso all'alcol e droghe, comprese quelle legali, mediante il divieto di pubblicità, limitazione all'acquisto e uso pesante di tassazione. Usare le pene.
E non c'è
le pene come deterrente, ricordatevelo.
Io
le pene
lo uso come deterrente.
No.
Stammi lontano.
Chi non vede nella legge né nei dettami morali un ostacolo per danneggiare il prossimo va tenuto sotto controllo mediante le pene. Le pene. Ciò non significa certo difendere la pena di morte. Madonna, quanta democristianità c'è in questo articolo!
Bisogna usare le pene, però non la pena di morte. Bisogna rendere illegali le droghe, però poi questa cosa crea dei problemi.
Cazzo, mi sembra di stare ascoltando un video di Shai. No, Shai, sto scherzando.
Puaretto,
dai. Sto scherzando.
Sei bravo.
Però, porca puttana. Cioè, vabbè. E andiamo avanti. Rafforzare i meccanismi di controllo. L'occasione fa l'uomo ladro. Questo modo di dire si concretizza da sempre, che si tratta di truffi finanziari, di frodi da parte di dipendenti pubblici o di evasione fiscale. La cosa pubblica di norma funziona tanto meglio quanto più sono efficaci i meccanismi di controllo reciproco. Ciò vale per i politici, funzionari, manager. Tutto questo contraddice l'idea della bontà innata nell'essere umano, ma moltissimi atti morali possono essere ostacolati facendo sentire addosso lo sguardo critico degli altri. Allo scopo, in caso di necessità, dovrebbero essere previste anche delle sanzioni. Panopticon, ragazzi, panopticon. Quindi sorvegliamoci gli uni con gli altri, così la paura e la caga ci farà fare delle azioni buone, anche se non siamo convinti delle nostre buone azioni.
Esatto.
Ecco, non sono particolarmente d'accordo con questo. Cioè, nel senso...
Grazie, Marco.
Grazie, Marco. I meccanismi di controllo, in ogni senso, sono importanti perché sono dei bilanciamenti. Sicuramente sono, tipo, non so, non passo con il semaforo rosso. Però, grazie Susanna.
Grazie!
Allora, da un lato io posso dire non passo col semaforo rosso perché altrimenti mi multano. E non passo col semaforo rosso perché rischio, metto a repentaglio la mia vita e quella degli altri. Cioè, capite bene che c'è un peso diverso. Io non rubo perché potrebbero scoprirmi. O non rubo perché è sbagliato e non vorrei che gli altri rubassero a me. Il primo, che è derivante dalla consapevolezza che gli altri stanno guardando, non è un'azione morale. Scusatemi.
E se tutti passano col rosso?
Sono kantiano dentro. Muoiono tutti. Sono kantiano dentro io, ok? Per me, la prima possibilità, io non rubo perché ho paura che gli altri mi scoprano, non è un'azione morale. è una conseguenza morale. Ma la mia intenzione è quella che ruberei se nessuno mi guardasse. E quello lì non ha a che fare con la sanità mentale. È molto vicino alla psicopatia. È molto vicino a una devianza morale ed etica. Quindi, non so, su questa roba sono totalmente in disaccordo. Premiare la solidarietà, un'ulteriore causa di azioni immorali, è la convinzione che ognuno per sé è Dio per tutti e che quindi per arrivare a qualcosa occorra cercare il proprio vantaggio anche a spese degli altri. Al contrario, più gli individui si attengono all'ideale della disponibilità, aiuto e solidarietà, più l'effetto sulla pacifica convivenza è maggiore. In quest'ambito si dovrebbe anche cercare di sanzionare gli approfittatori che amano farsi aiutare ma che difficilmente offrono aiuto. Anche qui posso essere d'accordo, ma ricordiamoci che è una prospettiva limitata questa. Perché? Perché c'è l'egoismo razionale. Il dire che la solidarietà vera è il fatto di perseguire il mio vantaggio, che non significa fare del male agli altri. Quindi io traggo il mio vantaggio perché se io traggo il mio vantaggio e sono soddisfatto di quello che traggo, emanerò e concederò opportunità anche agli altri. Quindi anche questo è un po' ni, è un po' ni. Cosa stai scrivendo col mio nome in chat, Fede? Io vedo che stai facendo casino con il nome Rick Dufer in chat.
Perché tu non mi rispondi alle domande?
Non mi hai fatto una domanda?
Sì, ti ho detto, se tutti passassero con il rosso...
E ti ho detto, morirebbero tutti.
Grazie per la risposta. Grazie considerazione. Dov'è la morale allora?
Cosa vuol dire se tutti passassero con il rosso?
Se tutti fanno qualcosa di sbagliato. Allora in quel caso lì, come fa la persona a essere ancora più spinta a capire che quella roba lì è sbagliata oppure no?
Allora,
e a capirne meglio le conseguenze.
Perché, la domanda che sta dietro questa qua è: perché esiste una regola?
Esatto.
Perché non si passa con il rosso?
Esatto.
O meglio, perché c'è un segno che ci impone di non passare?
Sì.
E poi dopo questa chiamiamo Gennaro. La risposta è perché se tutti passano indiscriminatamente in quel contesto, finiscono per fare incidenti, molti più incidenti.
Sì.
Abbiamo collettivamente deciso che questa regola è utile. Mm-hmm. Ora, possiamo pensare che collettivamente a un certo punto diciamo vogliamo provarlo sulla nostra pelle e passiamo tutti, che sia rosso, verde, giallo.
Esatto.
Imparando che la carrozzeria della mia macchina in quel caso non sopravvivrà, potremmo tornare indietro e dire ah no, era meglio non passare col rosso.
O magari tutti si abituano a com'è la situazione anche se passi col semaforo rosso. Napoli.
No, Fede! Fede!
Nel caos al suo ordine,
no,
magari.
Fede, no, Fede. Il tasso di incidenti a Napoli è molto più alto rispetto a Milano, quindi non sono d'accordo. A parte gli scherzi, io pensavo che mi avesse fatto quella domanda tipo cazzata, però in realtà, cioè, se noi ci chiediamo più che
se tutti fanno qualcosa di sbagliato,
perché viene istituita una regola?
Esatto.
Ok, perché ci sono regole inutili, ok? Cioè, voglio dire, abbiamo appena aperto un'azienda, quante cazzo di regole inutili abbiamo dovuto seguire? Che
tipo il riciclaggio.
Non sto parlando di
questo.
Parlando di quello, Fede! Era questo, mi sono dimenticato i tasti. Ci sono delle regole che sono inutili.
Sì.
E allora si può forzare la mano e dire rivediamo quelle regole. Non è una buona idea quella di violare le regole quando le ritengo inutili, a meno che le regole non mettano a repentaglio la mia vita.
Certo.
Se una regola mette a repentaglio, tipo se il governo domani dice quelli con i baffi vanno messi in galera,
io sono d'accordo.
Io cerco di non mi taglio i baffi col cazzo, faccio come Epitteto, come detto ieri sul sei libero di incarcerarmi.
Sei libero di incarcerarmi.
Però cerco di agire affinché quella regola non diventi ordine comune, ok?
Certo.
Se quando diventa ordine comune la mia vita è repentaglio, posso decidere di violarla, ok? Altre regole non sono così, altre regole esistono perché qualcuno ha provato il fatto che quella roba forse è meglio non farla.
Ci sta.
E quindi lì entra in gioco la coscienza.
Sì,
Ho analizzato perché questa regola esiste. La seguo o non la seguo? La violo? La rivedo? Quella lì è una cosa che sta a noi, ovviamente.
Assolutamente.
E poi il sesto è disinnescare in caso di emergenza. Gli atti di violenza avvengono molto di rado come fulmine ciel sereno. La maggior parte di essi sono il risultato di conflitti o situazioni che hanno un'escalation in cui nessuna delle due parti vuole avere la peggio. Mentre sarebbe meglio per tutti fare un profondo respiro e tenere la frena alla rabbia invece di lasciarsi provocare. Non è certo un'impresa facile quando ci si sente trattati ingiustamente, ma nel dubbio la regola è sempre quella. Chi è più intelligente faccia un passo indietro. Ma se tutti gli intelligenti fanno sempre passi indietro, gli stupidi prendono il sopravvento, che è esattamente quello che è successo in vista delle elezioni del 25 settembre!
Sono d'accordo.
Ma, detto questo, Io direi che potremmo chiamare il nostro consulente psicologico che ci fa questa consulenza gratuita.
Nonché gratis. Esatto.
Vabbè, no, non è gratis. Noi lo sfamiamo nella botola, ricordiamocelo.
Intendi le cotenne avariate che ogni tanto gli lanciamo.
Che schifo. Ok, sentiamo Gennaro Romagnoli, signore e signori. Sentiamo il buon Genna. Nel frattempo ci sono ancora 170 persone che non hanno messo mi piace. Mettetemi,
perfetto,
cliccate quel tastino, cazzo.
Perfetto.
Cliccate e abbonatevi, cazzo. E abbonatevi. Bene, dai,
Genna,
sentiamo.
Ti sta per chiamare.
Genna! E Genna non lo sento.
Genna non c'è.
Genna
è andato via. Tu ci senti, Genna? Occhio al mare. Beh, oddio, abbiamo sentito il suono, quindi in teoria dovrebbe essere.
Sì, sì, no, noi, cioè, nel senso, noi abbiamo connesso tutto, quindi.
Oppure, se per caso questo è il tuo intervento, Genna, cioè, va bene lo stesso, nel senso, non c'è nessun
la
problema.
La personalità del silenzio di Genna.
Ti conosciamo. Una più forte che la botola isola. Allora, se vuoi ti richiamo, Genna, così sistemi un secondo. Adesso ti metto giù.
Okay. E mettiamo giù Genna.
Esatto, e mettiamo giù.
Grazie Genna per il contributo. Grazie Susanna, grazie mille per l'abbonamento.
Sicuri che le cotenne non fossero letali? Beh, ormai si è abituato a quel sapore un po' amarognolo, un po' acidulino, quindi credo di no.
Sono d'accordo, Francesco, ma perché mettono sempre in mezzo se sei più intelligente devi arretrare? Ritirando si crea un input positivo che incita alla sua idea.
Ragazzi, vi sentivo, ma voi non.
Ci chiama lui.
Eccolo qua. Eccoci.
Eccoci. Mi senti?
Eccolo, ti sentiamo. Ciao,
ciao
caro.
Carissimo.
Ciao caro.
Oh, aspetta, ottimo, che sento un ritorno di audio, quindi occhio se magari qualche schermata accesa.
No, no, cioè, c'è la vostra schermata accesa ma in muto.
Ok, ma forse, okay, forse ma non hai le cuffie.
Non hai le cuffie. No, non ho le cuffie perché sono quelle che non ci hanno impedito di comunicare poco fa.
Ok.
Che purtroppo sentiamo il ritorno.
Però. Vabbè, ascolta, facciamo così. Prova.
Prova così, mi sentite ragazzi?
Ok, ti sentiamo. Ecco, adesso è
ok, perfetto.
Benissimo,
ottimo.
Benissimo. Come stai, caro?
Bene, bene, bene ragazzi. Stavo ascoltando dalla botola, ovviamente.
Dalla botola, esatto,
fa
esatto.
Un caldo incredibile ancora, schifo, basta.
No, fa solo caldo lì in realtà.
Come trovi intanto l'articolo?
Non mi piace, non l'ho sentito adesso.
Sì, 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 sì.
L'ho sentito adesso, diciamo così, ho provato a dare una lettura poco prima, ma già mi aveva scoraggiato quando sono arrivato alla triade oscura, mi ha scoraggiato.
La triade oscura è un po' male, è un po' male. Cioè capisco la necessità di semplificazione, però Cristo, mi sembra di essere in una di quelle pagine di misura la tua personalità con questo test in 12 domande di merda. Non è esattamente il massimo. Però... se volessimo ragionare insieme su questo tema, cioè in psicologia, che cos'è il male? Tu che cosa diresti?
Allora, direi intanto che è difficilissimo dare una definizione, però sicuramente ci sono delle ricerche anche molto famose che i signori qui non sembrano aver citato, che di solito vengono anche sottovalutate, però sono molto famose, come ad esempio la prigione di Stanford,
certo,
l'effetto Lucifero di Zimbardo,
certo,
che vanno un pochettino a smonticchiare l'idea che dentro ognuno di noi ci siano dei tratti di personalità che ci possono fare, diciamo così, tendere verso il male. Ad esempio nel famosissimo esperimento di Zimbardo i partecipanti erano tipo un centinaio, sono stati valutati appositamente per evitare che avessero dei tratti, chiamiamoli così, maligni, e hanno preso tutti quelli buoni, è definita malissimo. Cioè questo va ad indicare che per quanto la ricerca sui tratti di personalità della personalità sia molto interessante, è un po' come la fisica quantistica, o meglio la meccanica quantistica. Cioè sono cose che riguardano gli addetti ai lavori che quando vengono prese come divulgative tendono a creare dei miti stupidi, come ad esempio pensare che si possa, non so, comunicare attraverso il pensiero perché esiste l'entanglement quantistico, per intenderci.
Ah, non è così? Dannazione, dannazione. Oh mio Dio, devo rivedere le mie priorità.
Ok, ma non devo più venderti i corsi su come comunicare a distanza senza cellulare.
Io uso ancora i segnali di fumo, funzionano, funzionano.
No, quindi insomma, Zimbardo ci racconta che nelle condizioni, che anche lì è un po' estremo, no? Zimbardo è più ambientalista, nelle condizioni sbagliate chiunque diventa una bestia, diciamo così. Zimbardo la mette un po' giù così. Oggi siamo una via di mezzo, sappiamo che esistono delle tendenze, in particolare l'unica tendenza riportata nella triade oscura sarebbe la psicopatia, che è l'unica che ha dei riferimenti, come ha detto giustamente prima Fede, neuroscientifici, cioè certo. Ci si aspetta che per dare queste definizioni ci siano dei, non solo la validità statistica, che tra l'altro loro non parlano della differenza tra validità interna, esterna e quant'altro,
è vero.
Che è fondamentale, perché io posso prendere le persone in giro per la strada e vedere quante ruttano fuori da un bar, e da lì poi posso costruire attraverso i numeri qualsiasi cosa e dire che esiste la tendenza al rutto malefico.
Ma qui a Schio in realtà ti dico è assolutamente così, cioè nel senso non serve neanche un esperimento, basta fare un giro in centro a un certo orario, guarda che la tendenza al rutto malefico esiste, e come, e ti dico di più, ne andiamo molto orgogliosi qui a Schio.
Sì, ma
al netto di questo volevo sentirti anche su un'altra cosa, perché quello che hai detto è molto interessante, però com'è che la vedi questa idea, cioè l'idea che ci sia una tendenza innata al male e che quindi ci siano personalità che all'interno della propria indole abbiano questo tipo di costruzione, che appunto è la psicopatia. Perché questa è una cosa problematica, cioè tu di fatto con questo tipo di atteggiamento vai a separare, a dividere l'umanità in una sorta di due gruppi. Adesso la sto facendo molto 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 facile, in due gruppi. Uno è il gruppo di persone che hanno già questa cosa al loro interno, che quindi di fronte a condizioni anche non particolarmente disastrose poi avrebbero la spinta a compiere azioni crudelle, dall'altra parte invece persone che nelle stesse condizioni non farebbero quel tipo di cose. La domanda che mi pongo è come si gestisce a livello proprio sociale questo tipo di cosa, perché è molto problematica questa cosa.
Beh sì, è un'eugenetica questa, cioè credere che esista per l'appunto esistano delle persone che spiccatamente potrebbero tendere a delinquere, e dunque cosa dobbiamo fare? Fare una psicopolizia, fare dell'analisi del DNA alla nascita e poi li incarceriamo prima che
Minority Report.
Minority Report, esatto. La precog.
E questa è un'assurdità. Infatti, ad esempio, la psicopatia, per me, per quanto mi riguarda, ovviamente non sono un esperto di questi tratti di personalità, ma il fatto che, non so, machiavellismo, narcisismo e psicopatia correlino è perché forse sono la stessa cosa, cioè forse stanno indagando la stessa identica cosa dandogli dei nomi differenti, cioè il fatto che una persona che ha delle difficoltà nel tuning emozionale, cioè nel cercare di comprendere le emozioni altrui, potrebbe agire in modo più machiavellico, più narcisistico, ma non perché è cattivo, ma perché non riesce, tra virgolette, o perché, diciamo, ha un apprendimento, mettiamola così, ha un apprendimento di come agire in un determinato contesto, o perché appunto non ha la capacità di comprendere. Ad esempio, lo psicopatico non capisce che sta facendo del male.
Certo.
Lui lo fa perché ha un deficit, diciamo così, di comprensione empatica, potremmo dire in modo molto semplicistico, e quindi questo non è che lui è cattivo e vuole perpetrare il male, lui è, questa affermazione un po' strana, è curioso e vuole capire fino a che punto può arrivare.
Cavallo curioso, quella pubblicità di cavallo curioso. C'è una domanda di Francesco Politino che è molto interessante. Vuoi leggerla tu, Fede?
Che è una domanda soprattutto per te, Jenna, che dice: l'intervallo di fiducia di un esperimento simile è molto grande rispetto ad un esperimento di chimica. Io studio chimica. Come fai a trovare un pattern in psicologia?
Dipende da... questa è un'ottima domanda, anche perché è completamente diverso il sistema di operazionalizzazione delle variabili.
Sì.
Cioè bisognerebbe andare a parlare di metodo. Il metodo, diciamo, con cui si fa la ricerca psicosociale in psicologia è il tentativo di prendere una variabile, non so, ad esempio un narcisismo, se esiste, capisci, e cercare di fare tutte le possibili misurazioni, cioè cercare di capire che cosa possiamo misurare. Questo significa operazionalizzare. Una volta che noi abbiamo operazionalizzato, facciamo tanti studi statistici di validità e attendibilità per cercare di comprendere l'intervallo di fiducia. In modo specifico, nei test di personalità, l'intervallo di fiducia è sicuramente più basso rispetto a quello della chimica, anche perché non esiste una replicabilità, diciamo così, ferrea come certo. esiste appunto nelle hard science, chiamiamole così.
Infatti prima mettevo un po' in guardia da quando si legge uno studio di psicologia dice che, e molto spesso in realtà questi studi sono fatti una volta su un campione molto basso e peraltro in contesti magari che non sono particolarmente cioè nel senso ormai buttano su qualsiasi cosa nelle riviste non serie, mettiamola così, quindi sono d'accordo, il grado di falsificabilità è più basso inevitabilmente, certo. insomma.
Esatto, infatti io invito chi ci sta ascoltando e anche il ragazzo che ha fatto la domanda a guardarsi magari la puntata che abbiamo fatto con, come si chiama il tuo professore epistemologo, adesso non mi viene il nome,
Fabio Grigenti. Grande Fabio, esatto. Grigenti, grandissimo, bellissima puntata, dobbiamo fare un'altra insieme,
assolutamente sì, perché quello lì cerchiamo un po' di svisciare tutte queste cose, perché la gente non si rende conto che c'è una differenza tra quando c'è la vita, cioè dalla biologia in poi, a prima, cioè fisica e chimica, che sono solo la fisica e la chimica, potremmo dire così, hanno delle variabili con un altissimo intervallo di confidenza, perché per l'appunto non essendo vive, tra virgolette, qua i fisici mi daranno un pugno, perché effettivamente ci sono delle oscillazioni anche all'interno del mondo, diciamo così, non vivo, mettiamola così, però nel mondo dei viventi è molto meno facile creare una prevedibilità nelle interazioni, che mentre nella chimica puoi fare una formula matematica che è sempre quella, nella fisica idem, nella biologia già non è così facile, cioè anche se tu prendi 100 cellule che rispondono allo stesso modo sicuramente avrai delle differenze statistiche all'interno di quelle 100 cellule.
Certo, assolutamente, è un bel casino, sai, io questo è un argomento che comunque ho anche trattato varie volte in passato e mi rendo conto che viviamo un'epoca in cui sta venendo meno quel mito del buon selvaggio russoiano, secondo cui tutti quanti nascono come gusci vuoti ed è poi l'ambiente, l'educazione a riempirci delle cose giuste, delle cose sbagliate, via dicendo. E quindi tutti quanti siamo buoni. È un po' una rielaborazione di quell'idea spinoziana secondo cui non esiste il male, esiste il minimo grado di bene che si può fare, ok? Che è un'idea molto proficua, se ci pensi, molto interessante. Però gli studi di neuroscienze, anche quelli che hai citato tu, insomma, questa visione della psicopatia, questa innatezza del male, in realtà sta dimostrando che questa è un'idea molto fantasiosa. C'è il male, ci sono comportamenti che deviano da quella che è la normalità, da quella che è la socialità, e non è una cosa che dipende dall'ambiente, ma dipende da come siamo costruiti. Dall'altra parte, però, forse mi rendo conto che dobbiamo agire come se il male fosse un costrutto. Cioè, cosa che voglio dire? Voglio dire che per quanto l'evidenza scientifica neurobiologica ci dimostri che il male, la deviazione, la malvagità, la psicopatia sono cose innate in alcuni individui, dovremmo sempre culturalmente agire come se non fosse così. E poi eventualmente far smontare la nostra visione di fiducia a prioristica dalle evidenze. Mentre se io costruisco una società che si basa sul presupposto che lì fuori ci sono individui malvagi, violenti, innatamente tendenti alla psicopatia e via dicendo, rischio di costruire veramente una società alla Minority Report, alla Psycho Pass. E quindi c'è questa dualità che è molto interessante e anche molto pericolosa.
È pericolosissima, e poi in realtà è quella, questa differenza appunto tra il guscio vuoto, la tabula rasa, e appunto invece la predeterminazione genetica, ormai sappiamo che è un insieme di questi due fattori, sappiamo che questi due fattori si influenzano per tutta la vita, dall'epigenetica in poi, cioè quindi c'è un'influenza su quello che noi poi alla fine capiamo è che cultura e natura sono in realtà due sorelline, certo, che si automodellano vicendevolmente e costantemente
e litigano spesso,
però dire che una delle due vince, soprattutto nei tratti psicologici, è sempre sbagliato, perché altrimenti dici che tutti siamo delle macchine programmabili, e non è vero che siamo completamente programmabili, e allo stesso tempo dici che possiamo migliorare il mondo semplicemente facendo tutto un insieme di ambienti felici. La verità è che è vero che migliorando l'educazione, la programmazione, possiamo migliorare, ed è verissimo che se creiamo un ambiente migliore, dalla teoria della finestra rotta ai Nudge di Taylor, ci dicono che è vero che se io ho l'occasione potrei comportarmi peggio, e invece se ho un'occasione positiva potrei comportarmi meglio.
Esattamente.
Quindi E in realtà bisogna andare ad un altro livello di non dualismo, come dici tu, ma di complessità della situazione. È un sistema tra natura e cultura.
Esatto, e c'è, vedo che c'è Bella Prof in chat che saluto, e lui dice un altro modo di riproporre il problema del libero arbitrio. Sì, in effetti, cioè, il ragionamento che ho fatto io ricalca quello che faccio sul libero arbitrio. Noi sappiamo scientificamente, lo vediamo, ci sono tante evidenze secondo cui quello che chiamiamo libero arbitrio non è una cosa concreta, non esiste, non abbiamo nessuna evidenza del fatto che siamo liberi di scegliere strade e via dicendo, anzi, le evidenze vanno tutte in una direzione contraria, ma dobbiamo agire come se fossimo liberi. Quindi c'è un livello di immaginazione in questo caso che deve avere un riscontro nella realtà. E qui è un po' la stessa cosa. Sappiamo che il male esiste nella costruzione, struttura di alcuni individui, dobbiamo sempre agire come se il male fosse una cosa inventata dagli uomini. Ed è questo dualismo è la strada che ci permette forse di costruire un po' di complessità. Sì, ed è un casino incredibile, Jenna.
Sì, è un casino perché altrimenti non sarebbe complesso. A parte le battute, no, davvero, nel momento in cui noi vediamo la cosa come un sistema e quindi come il fatto che cultura e natura siano inscindibili tra di loro da un punto di vista, per la psicologia intendo ovviamente, dal punto di vista psicologico, ecco che possiamo iniziare davvero a fare dei ragionamenti ad un altro livello. Sono d'accordo che assomigli assolutamente alla diatriba tra libero arbitrio. Tra l'altro quest'estate ho letto il libro complicatissimo che mi hai consigliato, del quale non ricordo neanche il titolo.
quello di Dennett e Caruso.
Bravissimo, bellissima la loro chiacchierata.
Ti è piaciuta? Bene, sono contento.
Mi è piaciuta, complessissima, cioè a un certo punto capisco che cerchino di arrivare allo stesso punto, perché in realtà di nuovo è una dinamica inscindibile. Uno non può dire sia è tutto determinato, altrimenti, altrimenti torniamo al medioevo tra virgolette, e non possiamo dire dall'altra parte siamo completamente liberi, perché dovremmo chiudere gli occhi di fronte ad una valanga di evidenze del fatto che non è così.
Sono d'accordo. E vabbè, Jenna, io ti ringrazio tanto per questo contributo, sempre, sempre prezioso. Hai una lettura da indicare per la gente che è qui con noi, o qualcosa da ascoltare secondo te che possa essere utile per approfondire questo argomento?
Sì, ho un video molto bello di un professore che, se non sbaglio, si chiama Le maschere della psicopatia. Lo trovate su YouTube, cercate qualcosa del genere. Maschere della psicopatia, è uno psichiatra antropologo che parla della psicopatia in termini davvero molto molto belli. Ecco, quindi ascoltatevi quello, un bel video.
Fantastico.
Di un'ora e mezza.
Me lo guarderò grazie. Oggi. Jenna, grazie mille.
Ti volevo solo chiedere un'ultima cosa veloce, Jenna, se tu per caso hai visto la serie Mindhunter.
Sì, l'ho vista, bella.
Sì. No, sì, perché almeno l'ho trovata interessante, perché lì ovviamente si parla molto del concetto di male e di come sia molto soggettivo, di come loro interpretino cosa è il bene, cosa è il male, questi serial killer, e invece cosa cercano di studiare, le intenzioni, tutti i vari detective dell'FBI. L'ho trovato molto interessante, nel caso se secondo te può essere un altro spunto interessante per parlare di questo tema qui. O almeno se hai notato della valenza scientifica riguardo. Scusa, non scientifica.
Sì, è fatto molto bene e in modo non esagerato, cioè quindi senza mostrare il fatto che abbiamo scoperto, decodificato il codice della criminalità. Anzi, è fatto molto bene, se non parla della storia di come è nata la scientifica, tra virgolette, di come è nato il profiling.
È molto bella. Io ho visto solo la prima stagione, mancano le altre.
Sì, a me è piaciuta, quindi nel caso se volete recuperarla può essere interessante riguardo a questo tema qui.
Molto bene.
Grazie Jenna,
grazie mille veramente. Ci sentiamo per portarti anche qua in studio magari nelle prossime settimane, così facciamo una cogitata con qualcun altro e tiriamo fuori i cervelli e li mettiamo qua sul tavolo, ok?
Bello, mi piace.
Ottimo, grazie mille, molto volentieri. Buona continuazione.
Ciao caro, buona giornata e buon lavoro, bello.
Fantastico.
Perfetto. Allora, lui era Gennaro Romagnoli, autore di Psinel, che è un bellissimo podcast che trovate su tutte le piattaforme di podcasting, e lo trovate anche su YouTube, se volete c'è il suo canale Psinel Gennaro Romagnoli, in cui fa dei video legati alla psicologia. Gennaro è bravissimo, oltre che un nostro caro amico, trovate un sacco di trasmissioni che abbiamo fatto insieme, ed è veramente una persona di cui ho enorme stima, quindi andate ad ascoltarlo. Andiamo avanti con questo articolo, che ci sta convincendo molto poco. Non abbiamo tanto tempo, abbiamo ancora 10 minuti perché poi io devo scappare, ma ci proviamo. Vantaggio mio o svantaggio tuo? Il grande desiderio di ottenere un qualche vantaggio può essere rivolto a diversi oggetti, tra cui il potere, il prestigio e il denaro, così come la possibilità di essere superiore agli altri. Per un elevato fattore D è importante che il soggetto si imponga a spese degli altri, altrimenti il comportamento non ha nulla a che vedere con il fattore D. Per esempio, molte persone praticano attività fisica perché porta loro vantaggi personali, scambio sociale, benessere fisico e così via, ma la loro attività non danneggia nessuno. Gli individui con un elevato fattore D perseguono invece i loro obiettivi in modo da provocare al prossimo un danno materiale, psichico o fisico. Pezzi di merda. Bene. Accanto alla brama, tipo come andare in bicicletta sulla testa delle persone, capito? Accanto alla brama, che è quello che faccio ogni mattina peraltro.
Brumotti.
Accanto alla brama di perseguire un vantaggio a spese altrui, a contraddistinguere gli individui con elevato fattore D è la tendenza a giustificare il proprio comportamento con convinzioni consce ma anche inconsce. Per esempio, potrebbero affermare di essere un po' particolari e di aspirare a qualcosa di più o di meglio rispetto agli altri. Oppure, credere che ognuno pensi soltanto al proprio tornaconto, che sia normale, se non necessario, perseguire incondizionatamente i propri interessi. Sì, ma anche qua cosa vuol dire incondizionatamente? Cioè, nel senso, io sono un fautore dell'egoismo etico, ovvero la prima cosa da fare per essere altruista è prendermi cura di me, avere cura di me. Le ho parlato tante volte su Daily Cogito. La cosa peggiore è essere altruisti sacrificando se stessi. Non è altruismo, è solo un tipo distorto di egoismo, il sacrificio di sé. Non è un modo per far bene agli altri, perché se uno si sacrifica, aiuta gli altri sulla scia dell'entusiasmo, quando però sta male lui, fa star male anche gli altri. Non è un buon metodo quello là. Intanto grazie a Lord Drakeman, grazie a Vanitate che ha fatto l'upgrade, grazie a Quinto Moro, Manuel e Ricca, grazie mille per i vostri abbonamenti.
Siete brevissimi.
Bellissimo. Quindi vabbè, sono poco in sintonia con questo articolo anche dal punto di vista proprio valoriale. Il fattore D, comunque, continua, descrive quindi la tendenza ad agire a danno degli altri, a nutrire convinzioni che possano fungere da giustificazioni del proprio comportamento. Le persone in questione tuttavia non sempre agiscono in modo malvagio. Talvolta chi presenta un elevato fattore D è amichevole e collaborativo, mentre anche una persona con basso fattore D può agire in maniera egoistica. Il fattore tuttavia rivela il modo in cui nel complesso un individuo tende ad agire nelle diverse situazioni. Vabbè, ok, super cazzo la ragazzi. Nei nostri studi abbiamo chiesto a più di 2500 persone di compilare comuni questionari su 9 tratti oscuri della personalità: egoismo, perfidia, machiavellismo, amoralità, narcisismo, psicopatia, sadismo, superiorità psicologica e individualismo. Ma perché individualismo? Ma perché individualismo? Ma perché? Ma Cristo, ma scusami, ma cosa vuol dire individualismo come tratto oscuro della personalità? Ma perché una persona che pensa a sé, pensa a prendersi cura di sé, pensa al proprio benessere, non facendo male agli altri, ma sapendo che il proprio benessere è condizione affinché gli altri intorno a me stiano bene?
Devi pensare solo agli altri.
Ma perché?
Devi pensare solo agli altri.
Ma vaffanculo!
Mio pezzo di pane, tuo pezzo di pane.
Abbonatevi, pensate a me, voi pensate a me, io penso a me, ok? No, beh, veramente non ha senso questa cosa qua. Cioè, ma anche solo che ci mettano ateismo, cioè, nel senso, tanti oscuri persone...
Come osi non avere un dio?
Nei nostri studi abbiamo chiesto a più di 1500 persone di compilare comuni questionari su 9 tratti oscuri. Vabbè, l'abbiamo letto. Usiamo esclusivamente questionari collaudati sviluppati da altri ricercatori della nostra ricerca. È emerso che tra tutti e 9 i tratti vi è una marcata correlazione positiva.
Però, Davide, cioè, forse lo intendono come estremo egoismo. Ma allora scrivi estremo egoismo, allora, non estremo individualismo. Egoismo.
L'individualismo non è una cosa malvagia.
No,
non lo è. Va bene essere individualisti, cazzo. Smettete di scegliere argomenti di Mind, fa parecchio schifo. Non è Mind!
No, non è Mind.
Ah sì, è Mind. Ho sbagliato, non era le scienze, è Mind.
Ok,
beh, Mind, tieni conto che è le scienze versione psicologica, sì. Cioè stesso editore, stessi... Vabbè. Un legame particolarmente stretto è quello rilevato tra i 6 tratti di egoismo, perfidia, machiavellismo, moralità, psicopatia e sadismo. In alcuni studi successivi basati su questionario più recente, anche quest'ultimo, il narcisismo, anche quest'ultimo ha mostrato un'elevata tendenza a combinarsi agli altri effetti. Vabbè. Secondo le analisi statistiche, diversi tratti oscuri della personalità possono essere ricondotti a un fattore D. Il controllo degli impulsi. Ma che cosa significa tutto questo? Un'importante differenza tra machiavellismo e psicopatia sta nella capacità di comportamento strategico e di controllo degli impulsi. Si tratta di uno degli elementi che determinano una specifica manifestazione del fattore D. Nelle persone con un buon controllo degli impulsi, un elevato fattore D tende a evidenziarsi in tratti machiavellici.
Mica sto fattore D sembra il composto V, fra un po'.
Esatto. Vabbè, a me, cioè, nel senso, non mi sembra che sia quote delle, però questo La forza del fattore D. Ok.
Ah, però.
In uno studio condotto dai lettori dell'articolo, 304 volontari hanno compilato 9 questionari dedicati a tratti oscuri di personalità. Vabbè, e quote delle differenze rispetto al fattore D nel singolo tratto. Egoismo 57, machiavellismo 73, amoralità 54, individualismo 18, psicopatia 74, perfidia 58. Superiorità psicologica.
Cupidigia.
Sai che cazzo vuol dire superiorità psicologica? Ma cosa mi sta a significare sta roba? Narcisismo 18, sadismo 50. E ricordati che questo ci sta soltanto perché fa le views.
Esatto.
No, ma i soggetti sottoposti al test gettavano la moneta e potevano imbrogliare, affermando che entrambe le volte la moneta era caduta allo stesso lato. Dal punto di vista statistico, una moneta cade sullo stesso lato per due volte consecutive soltanto nel 25% dei casi. Dunque non c'è bisogno di sapere chi mente, ma si può verificare, dato che il gran numero di soggetti, se alcuni tratti sono legati, alla probabilità di chiedere la denaro. Mamma mia, vabbè.
È veramente che verdura sei questo,
è proprio
questo
che verdura
test
sei,
psicologico.
È proprio che verdura sei, ragazzi.
È il fattore,
il fattore Duffer, mi rendo conto.
Ah, ci ho capito.
Leggiamo la conclusione.
Vai.
Da studiare approfonditamente anche tutto ciò che concretamente può modificare il fattore D. Eventi importanti come la costruzione di una famiglia, la disoccupazione o la perdita di una persona cara sono spesso importanti elementi di innesco per i cambiamenti. Non disponiamo di studi che cerchino di capire in che misura ciò riguardi anche il nucleo oscuro della personalità.
Nucleo oscuro.
Voldemort è dentro di te.
Hai e un poi Horcrux, perdi il lavoro, hai il lavoro e diventi Neville Patchock.
Ti è scoppiato un Horcrux. E la prossima volta, quando farò un omicidio, direi: mi è scoppiato un Horcrux.
Tuttavia, ipotizziamo che quando viviamo esperienze importanti per la nostra vita, che facilitano la possibilità di giustificare un'azione immorale, ciò potrebbe far crescere il nostro fattore D.
Ragazzi, oggi c'ho un fattore D così.
That's a big D, bro.
You're such a big D.
Al contrario, l'aiuto disinteressato e la fiducia da parte degli altri tendono a mitigare il lato oscuro. Ma l'aiuto ma cosa vuol dire? Vabbè, ok, no. Personalità individuale.
Ok.
Ragazzi, il fattore D inoltre predice la probabilità con cui una persona nelle diverse situazioni cerca di ottenere un vantaggio per sé a spese degli altri. Nel suo significato pratico, quindi, la possibilità di mettere in pratica questa tendenza, entrano tuttavia in gioco altri elementi, tra cui l'importanza che lo scopo in questione ha per la persona, o se questa sia davvero in grado di rendersi conto del danno che arreca al prossimo. Dalle ricerche sugli altri tratti, come l'intelligenza e la coscienziosità, sappiamo che la personalità individuale influisce maggiormente sul nostro comportamento quando una data in situazione non richiede alcun comportamento specifico. Ma cosa vuol dire la personalità è individuale? Ma come cazzo, cos'è la personalità collettiva? Cosa abbiamo, la personalità di gruppo? Ma chi cazzo, ma cosa vuol dire? Ma cosa avete bevuto? Durante un pranzo di lavoro, per esempio, vi sono forme di interazione che nascondono differenze individuali. Passano quindi in primo piano alcune convenzioni e gli individui tendono meno a comportarsi in maniera del tutto autentica. La tendenza del soggetto all'amicalità o del contesto del fattore D alla perfidia potrebbe quindi manifestarsi maggiormente in situazioni che non richiedono un comportamento specifico. È chiaro però che anche i tratti della personalità non sono qualcosa a cui siamo predestinati, ma si manifestano in maniera diversa a seconda delle circostanze, dei casi fortuiti e degli individui che incontriamo. Inoltre, una certa dose di egoismo e addirittura di sadismo è del tutto normale, persino socialmente accettata. Tuttavia possiamo dire che un elevato fattore D è sempre in grado di predire nelle diverse situazioni la tendenza a commettere azioni immorali.
Bello, insomma, mi è piaciuto tanto.
Cioè, mi verrebbe da tirare una grossissima scorreggia, ma non lo farò.
Non adesso.
Va bene, veniamo alla chat per qualche minuto.
Sì.
Proprio 2-3 minuti, perché poi io devo fuggire nella notte.
Ma veramente pensano che un fattore sconosciuto D determina la base della personalità?
Ma guarda, io non so dirti.
È un po' come, vabbè, tipo il test delle 16 personalità junghiane, nel senso, può dare un'indicazione, ma ovviamente non ha alcun tipo di valenza. Ma Mind ha dimostrato più volte di far schifo. Gli spunti sono carini, ma traduzione fatta col culo.
Ma anche le traduzioni.
Anche le traduzioni, sì.
Fa nulla Rick, tanto l'odore lo sente solo Fede. Mi sembra proprio uno di quei suggerimenti da seguire ogni giorno.
Esatto. Principessa Disney 6.
Principessa Disney 6, non è male. Sì, esatto. Sì, sono come le cose che vedi su Instagram.
Esatto.
E vabbè. Questo è il fattore B, il fattore Berlusca. Va bene. Allora,
signori,
io ricordo a tutti voi abbonati che nella sezione community trovate il sondaggio per il feed di domani. Allora, Brevemente, il sondaggio lo trovate su Community, è aperto ai soli abbonati e potete votare, e io questa sera verso le 6-7 dopo il Daily Cogito vedrò il risultato, così posso cambiare anche il titolo del feed di domani e anche decidere se ci sono. In questo modo, insomma, abbiamo un po' più di tempo, quindi da oggi in poi i sondaggi per il giorno successivo saranno sempre verso le 10:30 del mattino precedente. Ok, e voi avete tutto il giorno per votare. Detto questo, ci siamo. Se volete, ci vediamo questa sera alle 18 su Daily Cogito. Facciamo una bella puntata dedicata al concetto di grandezza. Quanto male può fare la grandezza? Una
gran figata. Big D.
Una gran figata, quindi siateci e basta. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi abbraccio, non facciamo il ride.
Anche perché è molto buggato.
Esatto, ma ci rivediamo alle 18 perché ci sarà. Grazie mille, buon pranzo, fate i bravi e
goodbye.
Siete belli.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.